Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo con fede questi giorni di festa, contemplando oggi con le parole di Simeone il mistero di Gesù come luce delle genti e come gloria del suo popolo Israele.
Nella prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo secondo, dal versetto settimo al diciassettesimo. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce odia suo fratello e ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo secondo, versetti 22-40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Essa era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. E il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Ecco, si completa la lettura del Vangelo dell'infanzia di Luca col brano di oggi, così pieno, ecco, di parole importanti, compreso appunto, come sappiamo, un inno esplicativo, un inno che la Chiesa poi raccoglie quotidianamente recitandolo. Vediamo insieme su queste due scritture
la prima parte della lettera di Giovanni. È protagonista la luce, luce che nelle tenebre, e anche così la profezia di Simeone, il versetto 32 dice: per rivelarti alle genti gloria del tuo popolo Israele. Cioè, con Gesù arriva la luce e la gloria per Israele.
Mi è sempre sembrata difficile da comprendere la profezia di Simeone riportata nei versetti 34 e 35, e in realtà, pensandoci un po' di più, mi pare che questo essere per la caduta e la resurrezione che Simeone preannuncia a Maria si sarebbe realizzato con la venuta di Gesù, questo suo svelare i pensieri di molti cuori si concretizza per un verso in tutta la predicazione di Gesù, perché è un convertitevi e credete al Vangelo, questo realizza questa profezia. E poi, per altro verso, mi ha richiamato una cosa che nel Vangelo di Luca mi ha sempre un po' colpito, come l'inizio della predicazione di Gesù non avvenga con un esplicito miracolo come prima cosa, ma subito dopo il deserto c'è l'incontro difficilissimo a Nazareth con questo rifiuto, questo suo allontanarsi, questo suo rivelare che loro, in cuor loro, dicono: nessun profeta è ben accetto in patria. Insomma, questo, così come lo mette Luca, mi pare che mostri come lui svela i pensieri di molti cuori.
Anch'io sono stata un po' dominata da questa parola luce che domina questa liturgia, da tanti aspetti in cui la parola del Signore descrive la luce. Ecco, qua nella lettera di Giovanni si dice che il comandamento è nuovo ed è vero, dice, in lui e in voi, perché la tenebra passa e la luce vera già risplende. Quindi la novità è proprio segnata e portata dal fatto che la luce vera con l'incarnazione già risplende. Poi appunto la parola di Simeone rivela questa luce non più solo per il popolo, ma una luce per illuminare le genti, quelli che, secondo il Benedictus, siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte, ricevono la luce della salvezza. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti. Quindi poi di conseguenza un po' sono passata al prologo di Giovanni, che spiega e ancora rivela altri aspetti della luce, e dice che appunto nel Verbo, in Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce appare nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno dominata, non l'hanno soffocata, non l'hanno ingoiata. E ancora dice: era la luce vera che illumina ogni uomo veniente nel mondo. Nel mondo era, il mondo fu fatto per mezzo di lui e il mondo non lo conobbe. Mi ha un po' dominato, non ho la capacità di cavarne delle conseguenze, ma mi hanno dominato tutti questi aspetti con cui la parola del Signore di oggi ci rivela questa luce, che è la luce del Verbo, che è detta anche nel versetto dell'Alleluia che è stato cantato: oggi una grande luce è discesa sulla terra. Quindi le tenebre sono state vinte, come dice la lettera di Giovanni, e la luce risplende.
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. È un po' strana questa affermazione. È strana perché sappiamo dall'Annunciazione a Maria qual era il livello di comunicazione, di conoscenza che era stata trasmessa a Maria e anche dal Vangelo di Matteo, e quello che era stato detto in sogno a Giuseppe ripetutamente. E però evidentemente il livello, il grado di consapevolezza dell'uomo, di noi uomini, riguardo al mistero della conoscenza di Dio, riguardo alla nostra vita e riguardo al popolo a cui apparteniamo, è insufficiente. Non siamo in grado, nonostante ci venga detto ripetutamente e comunicato, non siamo in grado di comprendere. E quello che sembra invece molto più importante da questo brano è: quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Quindi quello che conta è l'adempimento della legge, cioè essere fedeli a quello che ci viene detto e quello che ci viene richiesto.
Sì, la preoccupazione di Luca sicuramente, l'insistenza è tale sulla la legge del Signore, l'obbedienza, i comandamenti, la perfezione della vita di giustizia, diciamo, della giustizia di Maria, Giuseppe, di tutti i personaggi anche che sono presentati così, a partire da Zaccaria, Elisabetta, che erano giusti, Simeone, Anna, e noi vediamo questa visione di Luca, che lo Spirito sta con chi osserva la legge. Questo è un punto centrale per Luca. Se uno osserva i comandamenti, ha lo Spirito. Perché lo Spirito non sta con chi non osserva la legge. E qui noi vediamo l'insistenza sullo Spirito di coloro che osservano perfettamente la legge del Signore. Quindi c'è, indubbiamente è un punto centrale dell'insistenza di Luca. Poi è vero quello che diceva Stefano, è chiaro che c'è una tensione. Noi sappiamo quello che l'angelo ha detto a Maria nell'Annunciazione, ma non è detto che chi ha scritto questa pagina del capitolo 2 lo sapesse. Questo però è una spiegazione di tipo letterario, cioè Luca può avere raccolto, come dice lui stesso, documenti, eccetera, ed evidentemente per lui non faceva problema, il che costringe noi a interpretarlo questo. E come mai Maria si stupisce? Come mai Maria e Giuseppe non capiscono, come abbiamo visto ieri nel Vangelo, quando Gesù dice non sapevate che devo rimanere? Non capirono cosa voleva dire. Quindi evidentemente questi testi, cioè una delle possibilità, non conoscono la concezione virginale di Gesù. Però Luca li mette insieme, e questa è una possibilità, ripeto. È evidente però che per l'evangelista c'è un quadro unitario, ecco. E quindi sì, fa pensare a quello che diceva Stefano, cioè la rivelazione, ci ho capito, la rivelazione non è mai compresa fino in fondo. Poi invece sulla prima lettura è un brano molto bello, ma anche abbastanza, secondo me, incompreso, perché le traduzioni sono in difficoltà. Però vorrei dire solo questo: nel brano di oggi si parte dal versetto 7 del capitolo 2 e ci sono alcune difficoltà anche di traduzione. Era antico, nuovo, deve essere, è vero in lui. Cosa significa che è vero in lui? Io credo che il traduttore non ha capito cosa vuol dire, quindi si traduce così, non ha capito bene. Però la cosa fondamentale, la guida, deve essere il versetto 6. Tutto è appeso a tutta la prima parte è appesa lì. E cioè che bisogna comportarsi come si è comportato lui, in pratica, nella vita pratica, l'osservanza dei comandamenti. Uno non può dire che è nella luce, ecco, e non può dire, se si comporta come si è comportato lui, dice, mi pare, versetto 6, che dice di rimanere in lui, o fili, è tenuto a comportarsi, a camminare nella vita pratica come ha camminato Gesù, secondo il suo esempio. Questo mi pare che sia l'insistenza di tutti i versetti anche che seguono, perché poi i versetti che seguono parlano del comandamento, in effetti. Non sta parlando di una verità da credere, di fede, sta parlando del comportamento. Sta dicendo che il comandamento, che è poi questo del versetto 6, questo è il comandamento, che bisogna comportarsi come lui, e questo comandamento non è nuovo, dice, perché l'avete udito fin da principio. Questo fa parte dell'annuncio originale quando siete divenuti credenti in Gesù.
E lì c'era già il comandamento che bisogna comportarsi come lui. E in questo senso è antico, è fin da principio, ed è anche nuovo e aggiunge i motivi. Ecco, però è interessante, l'ultima parte io credo che vada corretta, però questo potrei discutere adesso. L'ultima parte, questo è qui abbastanza ampia, no? È quasi in stichi dal versetto 12, 13, 14, torna altre volte nella lettera, cioè altre volte l'autore dice il perché lui scrive la lettera. Quindi dice che sta scrivendo loro. Non bisognerebbe tradurre io vi ho scritto o vi scrivo perché vi sono stati perdonati i peccati, perché se non fossero stati perdonati non li scriverebbe. Non ha senso. Non bisogna tradurre perché. Io vi scrivo due punti, i vostri peccati sono stati perdonati. È un incoraggiamento. Mentre insiste sul fatto che bisogna osservare i comandamenti, dice voi avete tutto per osservarli, i vostri peccati sono stati perdonati. Anche ha detto già prima, io vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, diamo un avvocato, eccetera. E così anche dopo, voi siete forti, avete ricevuto, quindi bisognerebbe tradurre, io vi scrivo che i vostri peccati, vi sto scrivendo, vi sto cioè incoraggiando. Ecco, mi sembra che tutto è, e difatti altre volte torna poi su questo, cioè che lo scopo della lettera è quello dell'incoraggiamento, li vuole rassicurare, rassicurare che hanno la verità, che hanno il perdono dei peccati, che sono nella verità, perché c'è il problema appunto che la comunità si è divisa, sono usciti da noi, c'è questo, quindi il presbitero, come poi si dice nella seconda, nella terza lettera, si autonomina il presbitero, e il presbitero qui appunto li incoraggia. Quindi è molto bello anche per tutti coloro che credono in Gesù, ecco, soprattutto se si intende come una rassicurazione, con l'invito finale appunto non amate il mondo, e voi potete non amare il mondo, voi potete osservare i comandamenti, perché avete tutta l'energia, la forza, ecco, siete forti, avete la parola di Dio. Quindi mi sembra che voglia rassicurare la comunità nella fedeltà all'insegnamento dell'Apostolo. Presentiamo alcune nostre intenzioni per il mondo, in particolare per tutti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa. L'apertura di questo anno santo porti con sé doni di profondo rinnovamento e un sincero desiderio in ogni cristiano, in ogni credente, di non amare il mondo e le cose del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per la Chiesa di Bologna, per il suo Vescovo, per il suo presbiterio tutto, il Signore conceda a questa nostra Chiesa nuove vocazioni sacerdotali e monastiche. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre supplichiamo per la pace, per i luoghi più devastati, per chi è privo di cure, sempre per Gaza, portando però al Signore il pianto che sale dai tanti luoghi di guerra nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per intercessione di Simeone e Anna, per tutti gli anziani più gravati dalla malattia, per chi è solo e trascurato. Il Signore conceda giorni di grazia che preparino i loro occhi a vedere la salvezza che li attende. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Nel ricordo oggi dell'ultimo saluto ad Anastasio, preghiamo per la nostra comunità, in particolare per chi vive nei luoghi che Anastasio ha amato e servito. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Un ricordo sempre per tutti gli ammalati, per i nostri ammalati, per quelli che ci sono più cari. In particolare preghiamo per Tonino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Alla luce della preghiera del Nunc Dimittis che abbiamo letto prima, volevo ricordare le persone più disperate che vogliono e desiderano spegnere con anticipo la loro vita, perché questa preghiera possa illuminarli, possa aiutarli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ancora per tutta la nostra famiglia e tutti coloro che ci sono vicini, ci fanno del bene, seguono la nostra Eucaristia, per tutte le loro intenzioni, vicini e lontani, preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.